Allora, buonasera, bentornati a una nuova puntata di Civic 97, radiofonica.com, qui in diretta dall'officina con queste sigle che stanno sugli zebedei
al
mixer.
Anche questa volta la sigla non è partita, non si capisce perché, però, boh.
Non si capisce perché le sigle, dopo un po' sembra tipo quasi che si craccano, che si cracchino, sembra quasi che il file si danneggia, e quindi ci scusiamo di non avere una sigla, ma la sigla della vostra vita siamo noi.
Che meraviglia, guarda.
Sono proprio grazie.
La nostra vita siamo noi. Che
siamo
bella
noi.
Colonna sono, che fortuna che hanno.
Vabbè, dai, cioè, poteva andare de peggio, come si dice a Roma, poteva andare de peggio, perché tutto quello che sta avvenendo nelle ultime settimane, come direbbe qualcuno in maniera trash, è todo se è stupendo, perché allora abbiamo una bella carrellata di buone notizie, si fa per dire, con i nostri amici politicanti, politichesi, politicucci della situation, no? Allora, partendo dal presupposto che per gli amici sono Marco, però chiamatemi Civic, no? E qui chiudo la polemica, la nostra premier in beffa un po' al voto che si terrà il 9 giugno per le candidature per le europee.
Ben consapevole
del fatto che non andrà a ricoprire quella carica, perché ovviamente siamo un po' in conflitto in quanto sei il presidente del consiglio di uno stato sovrano appartenente all'Unione Europea, come per dire: a me non me ne sbatte un alcunché dell'Unione Europea, ci metto, votate me, ma poi io ci metto chi mi pare, cioè la valenza dell'Unione Europea per me è a zero, quando saremo a Bruxelles ci faremo sentire. A me non mi sembra, perché si sono piegati i primi burocrati tecnocrati dell'Unione, quindi Che dire, questi europei sicuramente hanno lasciato un po' di amaro in bocca.
Allora, è una questione di strategia, nel senso...
È un po' un referendum sul partito, però non può essere un termometro politico della politica nazionale una candidatura alle europee, che dovrebbe essere un qualcosa che è al di sopra dei nostri stati sovrani.
No,
che
e soprattutto, guarda, allora, da questo punto di vista dovrebbe essere, cioè, nel senso, una questione di merito. Cioè, tu mandi in Europa... coloro che ti dovrebbero rappresentare al meglio, persone più competenti per aree tematiche, cioè nel senso
dovresti,
perché l'Europa si sta trasformando sempre di più in quel tavolo in cui bisogna esserci con giudizio, cioè con cognizione di causa. Perché? Perché è lì che vengono decise tutte quante le politiche. Pensa, faccio solo un esempio, visto che recentemente, insomma, c'è stata la polemica, ti ricordi?
Sono le 8.
C'è stata appunto la polemica per quanto riguarda i trattori, no? La riforma della PAC, la questione appunto dei terreni agricoli e gli incentivi alle aziende agricole, ma non solo. Tutta questa spinta verso la decarbonizzazione è una spinta che viene dall'Europa. Il fatto che entro il 2030 le nostre case si debbano adeguare per raggiungere una classe energetica diversa rispetto
alla G,
a quella, esatto, attuale, sono tutte decisioni che vengono prese in quel contesto. Quindi vuol dire che è un tavolo in cui è fondamentale esserci. Parliamo di un'altra tematica, parliamo della tematica dell'immigrazione.
Guerra in Ucraina.
Sì, ma sono problemi che ad oggi possono essere risolti non da un singolo stato, ma da un consesso di stati che insieme detta una linea, no? Per cercare di risolvere il problema a livello aggregato. Quindi, da questo punto di vista, se dobbiamo mandare dei nostri rappresentanti in Europa, è fondamentale che siano persone preparate, è fondamentale che siano persone competenti. A me dispiace vedere che personaggi politici, tanto a destra quanto a sinistra, che sanno benissimo che tanto non potranno ricoprire quel ruolo, scelgono comunque di candidarsi per rimpolpare, per ottenere più voti, perché sanno benissimo che comunque sia alle europee si esprime un voto di preferenza, ma se il candidato preferito non poi dopo rinuncia alla carica, va ovviamente alla lista, e quindi a chi è in graduatoria successivamente alla lista si prende appunto i voti, ha più chance di passare. Io la trovo una pratica poco corretta. Ci sono stati tantissimi giornalisti che recentemente hanno fatto un'analisi, tra cui la Gabanelli stessa, su proprio l'uso di questo tipo di escamotage a livello europeo. E l'Italia, mi dispiace dirlo, è uno dei pochi paesi che fa uso di questo escamotage, perché all'estero gli altri paesi invece non candidano persone che non
appartengono
sono
alla politica
e
nazionale,
che non hanno intenzione di andarci. Se lo fanno, poi dopo lo fanno perché lasciano e rinunciano. Da noi sappiamo benissimo che in realtà l'Europa, il Parlamento europeo, è in realtà un po' una,
è un recinto per animali,
è un rimasuglio, cioè sì, nel senso sì. Loro vogliono restare qui in Italia, non gli interessa più di tanto andare in Europa, quando in realtà dovrebbe essere l'inverso.
Il contrario, esattamente. Beh, stiamo parlando di politici, anche di partiti di destra, dove calpestavano decreti o provvedimenti, o che facevano il segno dell'ombrello a Ursula von der Leyen. Cioè, stiamo parlando di personaggi alquanto bizzarri, alquanto, come dire, neanche il Satiricon, neanche nelle opere romane del Satiricon si trovavano certi elementi di così grazia, bellezza e profondità intellettuale.
Guarda, una cosa che mi ha fatto restare particolarmente male sono state le esternazioni di un politico, cioè un politico, di un personaggio appartenente al mondo militare che recentemente si è improvvisato in politica, che ha parlato appunto della necessità di istituire delle classi speciali per i ragazzi che sono un po' più tardi.
Vabbè, stiamo parlando di uno che andava a fare il bagno con il kimono della geisha, no? E poi dice che i gay non sono persone normali, no? Quindi
io la trovo una cosa veramente deprimente, perché veramente, cioè, non è così che si risolvono i problemi, non è in questo modo che si va avanti.
Sai, Ross, il problema secondo me...
E il problema è ulteriore, anche perché siamo appunto, come dici tu, in campagna elettorale. Sarebbe fondamentale che i cittadini potessero informarsi in modo il più indipendente possibile. Invece mi sembra che la situazione stia molto peggiorando.
No, sai che è quello che penso. Penso, vabbè, i miei ascoltatori, i nostri ascoltatori sanno benissimo come la penso anche su determinate frange politiche. Questo continuo assalto alle minoranze, quindi persone disabili, persone di orientamenti sessuali non, diciamo, armoniosi con l'idea di famiglia bigotta, ipocrita, tipicamente italiano, e tanti altri concetti, il fatto che si parli ancora di etnia italiana, si parli di atlete che non hanno le caratteristiche, diciamo,
somatiche,
quando noi sappiamo benissimo la nostra penisola è stata abbracciata da
Posso
tante...
Posso dire una cosa? Una persona che non sa scrivere in italiano non dovrebbe fare questi... cioè a dare questi giudizi sulla base estetica, cioè se non sai mettere dietro la consecutio temporum, se c'hai dei problemi veramente, cioè, grammaticali palesi, evita.
No, ma il problema, sai che, Ross, il problema è che il libro che ha scritto questo soggetto, io lo chiamo la geisha, la geisha di Viareggio, come direi io, la geisha di Viareggio, e era bestseller, cioè ha superato anche uno degli ultimi libri di Michela Murgia, cioè gente che sa scrivere veramente, che sa emozionare quando scrivere. Ha scritto tutta una serie di fregnacce, di boiate, che io penso neanche un bambino di quinta elementare, al tema che una volta si facevano gli esami anche di quinta elementare, può scrivere. Cioè, il livello è veramente basico, basilare, quindi che dire... Partendo poi dal presupposto che anche le polemiche rise si stanno facendo sentire sempre molto più agguerrite, in quanto torno a ripetere che l'Italia è stata declassata a libertà di stampa tra la Polonia e l'Ungheria, che non spiccano di certo per libertà e democrazia, anche se sono nostri paesi fratelli all'interno dell'Unione Europea. Siamo ai livelli di Orban e compagnia cantante, e il TG, ovviamente i giornalisti, quelli seri che ancora lavorano nella, come è stata definita, e io avvallo questa definizione, la più grande azienda di cultura che ci dovrebbe essere in Italia, che è la RAI, quindi la radio, cioè radio e televisione italiana, cioè tanto di vanto e tanto di dove sono passati, stiamo parlando di programmi che hanno fatto la storia della televisione, stiamo parlando di format che poi sono stati ricopiati in tutto il mondo televisivo, anche europeo, stiamo parlando di come format come Canzonissima, come i vari sabati sera con Raffaella Carramina, cioè stiamo parlando di quella Rai, la Rai della prima televisione, la Rai di Biagi, stiamo parlando di una
radio televisione italiana che quando ancora
la prima radio che ha messo il festival di Sanremo anche grazie alla Rai,
ma non solo, cioè io stavo pensando alla funzione che ha avuto, cioè nel senso nel secondo dopoguerra quando le persone sono ritornate a casa dopo aver combattuto, che non potevano più andare a scuola, c'erano programmi che insegnavano serali agli italiani a scrivere,
esatto, perché molti erano analfabeti.
Capiamo la funzione che ha avuto questa importante emittente nazionale che abbiamo sostenuto e che ogni giorno sosteniamo con il nostro canone. E dispiace
che paghiamo in bolletta, ricordiamo.
Fa veramente male al cuore pensare che questo servizio pubblico di pubblico abbia ben poco. Ora, c'è da dire che nello sciopero che hanno recentemente proclamato, proprio sulla scia di un maggiore controllo esercitato dal comitato appunto di vigilanza sui contenuti che possono essere sfruttati, che possono essere discussi e dibattuti in Rai, fa riflettere il fatto che appunto, cioè, giornalisti abbiano deciso quasi unanimemente di scioperare, a parte ovviamente il sindacato di destra all'interno della Rai. A me fa molto riflettere il fatto che non ci sia la possibilità, che abbiano scioperato perché non c'è la possibilità di avviare un contraddittorio con i politici, cioè che vanno lì e non possono essere interrogati, devono semplicemente solo esclusivamente fare la loro propaganda e non va bene, cioè le domande sono fondamentali, fare domande anche scomode è un modo utile per capire effettivamente se ci sono dei problemi, capire qual è il polso appunto della situazione, cioè non possiamo pensare solo esclusivamente di allisciare noi potenti di turno e...
No, ma sai qual è, Ross? Il problema di fondo è che sta diventando sempre di più un megafono, quindi questo è quello che sta diventando, dove leggevo in uno degli interventi una delle giornaliste che anche nello stesso copione ho riportato, sto parlando di una giornalista che fa parte comunque di questo consiglio direttivo di redazione, dove in 30 anni della sua carriera non ha mai dovuto contrattare una parola, adesso si contratta anche la singola parola, sto parlando proprio della giornalista Enrica Agostini, che è passata un po' all'onore di cronaca per il discorso pieno di rabbia e soprattutto da parte di una professionista che vede il crollo di questa azienda per la quale ha lavorato per quasi 30 anni, cioè non stiamo parlando della prima stagista di Primo Pelo, che è un discorso che meriterebbe essere diffuso e che ci allerta sul clima che si respira nella TV di Stato, una TV nella quale i giornalisti sono costretti, come ho detto prima, come ha detto anche Rossella, a non dare notizie, ad evitare di parlare delle dichiarazioni di quello che all'epoca era il compagno del Presidente del Consiglio, dell'abuso di potere da parte del Ministro Lollobrigida, di una TV pubblica in cui i servizi d'apertura devono essere servizi di elogio al Presidente del Consiglio. Non abbiamo dato la notizia di Lollobrigida sul treno se non dopo la nota di Usi Grai, non abbiamo dato la notizia di Gianbruno le esternazioni se non molto ore dopo che il CDR aveva preso iniziativa. Questa cosa è quotidiana. Cioè, stiamo parlando della TV, della televisione italiana. Il problema, anche di fatti alla cronaca, il discorso censura del 25 aprile, stiamo parlando di una preoccupazione, partendo dal presupposto che è pacifico che la RAI sia sempre stata lottizzata alla politica, ma vedere giornalisti Rai così incazzati, come direbbero i perugini, incazzati come api, cioè io in 20 anni della mia vita io non ho mai visto, percepito, né sentito, né letto un clima di così tanta costernazione, preoccupazione che sta avvenendo in questo periodo, perché partendo dal presupposto, ringraziamo l'uso dei social consapevoli e il fatto che, vivendo anche in un'epoca digitale dove l'informazione, ringraziando il cielo rispetto a questi decerebrati che fanno parte di quella fronda di politica di destra che ancora pensano che esistano, che esista solo la Rai, ringraziando il cielo che ancora non sanno utilizzare i social, non sono in grado di fare una campagna elettorale, cioè ancora pubblicano le foto di pane e mortadella e lo mettono a confronto con il sushi, cioè stiamo parlando di livelli che neanche un bambino di terza media,
alti livelli, alti livelli.
Cioè preferisco il pane con la mortadella piuttosto che il cibo thailandese, tanto per dirne una, no? Un po' quello che mi appare.
Azioni di un certo spessore,
certo.
Servono essere statisti per farlo.
Certo, certo. Proprio questo è il livello un po' della frangia politica di cui fa parte, diciamo, i rappresentanti della nostra Wonder Georgia o della nostra Impero colpisce ancora. Mi è molto piaciuto il meme che è girato negli ultimi giorni anche a cavallo della commemorazione dei 25 anni di Star Wars, della nostra Imperatrice Sith che si avvicinava con un cargo militare, intanto passava la iconica musica di Darth Vader, tam, 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 tam. Più o meno il clima è questo. Lei sempre con quella affabilità e quella solarità che la contraddistingue, e si guarda all'esercito, cioè, mi ricorda molto veramente l'Istituto Luce, no? Un qualcuno che lei continua a emulare, ma stiamo parlando anche di un presidente del Senato che ha i suoi busti di Benito Mussolini dentro casa, stiamo parlando di una militanza, di un qualcosa di cui, a mio dire, perdonatemi fascistelli dell'ultima ora, i fascisti non hanno diritto di parola, perché sono nemici della nostra stessa Costituzione, sono nemici del nostro stesso Stato, hanno fatto sono dei nostalgici che non hanno vissuto, sono dei facinorosi che non hanno il benché minimo contezza, perché quelli che effettivamente hanno visto il fascismo,
che l'hanno vissuto,
non si rendono conto. Cioè, adesso se torneremo anche a ricontrattare l'omicidio di Giacomo Matteotti o di farlo passare come un provocatore, un facinoroso, come stanno cercando di passare, perché questi sono i messaggi culturali che questa destra, cioè, appropriarsi di figure storiche come Dante Alighieri che diventa di destra o di sinistra, cioè dei concetti che, cioè, io non so dove hanno studiato questi, ma c'è, cioè, neanche veramente all'università dei Teletubbies,
ma più
credo.
Che altro veramente, cioè, tutto questo tentativo di
cambiare la storia,
di trovare delle basi solide per il loro pensiero e la loro ideologia, che non ha, cioè,
non ha valore, cioè,
che la storia smentisce. Cioè, la storia sono fatti, sono date, sono eventi,
sono numeri.
Sono numeri e te li smentiscono. Cioè, è questa la cosa assurda. E invece no, è come se diventasse una cosa assolutamente opinabile. Quindi, guarda, io non lo so, chissà che cosa studieranno nei libri di storia.
Di quanto eravamo cretini, di quanto i nostri genitori ancora passano il tempo a rincorrerci con video su TikTok o beauty influencer. Cioè, ci ricorderanno per i pandori della Ferragni, ci ricorderanno. Cioè, questo è un po' genitori senza bussola, persone che non sanno neanche
che cosa scriveranno proprio nei libri di storia. Se magari scriveranno una storia diversa, studieranno una storia diversa da quella che abbiamo studiato noi, perché magari la rileggeranno in modo, capito, differente.
Ah,
e questa cosa mi preoccupa.
Diventeremo tipo una Corea, praticamente, una Corea,
sì,
del,
cioè,
sud.
Sì, nel senso, è come se
o del nord, qual è quella autoritaria?
Una lettura
nord.
Diversa, sì, come se tu dessi una lettura diversa, che ne so, della resistenza, piuttosto che della, veramente,
sì,
cioè,
che i partigiani erano dei delinquenti,
capito?
Sì,
cioè,
sì.
A me questa cosa spaventa, perché c'è sempre chi, per pur di guadagnarci, è disposto a fare ricerche e a sfruttare, a tirare da una parte piuttosto che da un'altra le
ma in tempo di guerra,
Ross,
è ovvio, ma si combatteva, la guerra non è mai giusta né da una parte né dall'altra, come sono state uccise persone che
innocenti
da tutte e due le parti, che credevano in quello che diceva un Benito Mussolini.
Però possiamo dire che, insomma, una parte aveva sicuramente più torto di un'altra,
però ha fatto anche cose buone.
Però ha fatto i treni arrivavano in orario,
cosa non vera.
Come diceva Troisi, allora però non bastava farlo capotreno?
Infatti, che era meglio, secondo me. Vabbè, a parte questo, è quello che voglio dire, che siamo al 40esimo posto, cioè siamo superati
passiamo dal 41esimo al 46esimo.
Ah, scusami, ho letto male, superati da Mauritania, Macedonia del Nord, Namibia, Isole Figi e dal Tonga. Cioè, il Tonga
questo
sono
Questo è il report di Reporter Senza frontiere a proposito proprio della classifica sulla libertà di stampa, eh?
Sì, sì, infatti quello che dicevamo prima, mi ricollego un po' al trade union di cui dicevamo prima, e secondo questo report il problema principale per la libertà di stampa in Italia continuano ad essere le minacce delle organizzazioni mafiose. I giornalisti che indagano sulla criminalità organizzata e sulla corruzione sono sistematicamente minacciati, talvolta sottoposti a violenza fisica per il loro lavoro investigativo. Notizia dell'ultima ora, da quello che leggevo.
Tuttavia, questo è interessante,
che hanno fatto precipitare 5 posti d'Italia in un solo anno sono di natura politica. A tal proposito viene citato la legge Bavaglio, fortemente voluta dal governo Meloni, il fatto che un parlamentare della maggioranza, Antonio Angelucci, deputato della Lega, quindi va bene, ed editori di varie testate come Il Tempo, Libera, Il Giornale, giornali filogovernativi perché sono filogovernativi, stia cercando di comprare l'AGI, la seconda agenzia di stampa del paese.
Gravissimo!
Alcuni gruppi politici alimentano l'odio e la sfiducia nei confronti dei giornalisti, insultandoli, screditando e minacciandoli, denunciandoli, aggiungo. Si legge nel report che accompagna la classifica di quest'anno. Altri stanno orchestrando un'acquisizione dell'ecosistema mediatico, sia attraverso media di proprietà statale sotto il loro controllo, sia attraverso media di proprietà privata attraverso acquisizioni da parte di uomini d'affari alleati. Quindi stiamo parlando anche del gruppo Mediaset. L'Italia di Giorgia Meloni, 46esima, dove un membro della coalizione parlamentare al potere sta cercando di acquisire la seconda più grande agenzia di stampa, è scesa di 5 posizioni in quest'anno. Notizia dell'ultima ora, da quello che leggevo, e grossi gravi guai giudiziari da parte del governatore della Liguria, che è stato arrestato dalle notizie, le ultime notizie, se non erro, per corruzione.
Esatto. Allora, ancora ovviamente il procedimento si è appena aperto, per cui è tutto quanto.
Però se è stato arrestato, Ross, diciamo, le indagini erano già partite da un bel po', e se sono arrivati ad arrestare un governatore, diciamo che qualcosa di marcino l'hanno trovato. Si vede che qualche uova fradicio dentro il frigo c'era nella Liguria. O, per rimanere in tema di Liguria, qualche fogliolina di basilico era marcia.
Ecco, esatto.
Allora, cara Rossella, io direi di mettere un po' di buona musica e facciamo un breve break, perché secondo me ci sta bene.
Sì,
quindi
sì,
vediamo cosa offre la.
Cosa vuoi?
Allora, io voglio una delle ultimissime canzoni di Dua Lipa, che è Illusion. Quindi ci ascoltiamo questa bella canzone e torno a ricordare che è uscito da poco il suo ultimo album, che consiglio a tutti i nostri ascoltatori, perché è un bellissimo album che mi ha fatto, tra virgolette, scoprire il mio amico Rosario, che mi sta ascoltando in questo momento, che saluto. Quindi buon ascolto con Illusion di Dua Lipa. E buon ascolto con Illusion. Vi siete caricati in questo magembre che ci accompagna, questo tempo pressoché autunnale / invernale, nonostante siamo...
No, però fa un po' più caldo rispetto all'inverno.
Sì, però diciamo non vedo il sole da un po' di tempo. Tra un po' diventerò tipo topo, cioè non vedo il sole da molto tempo. Allora, cara Rossella, torniamo a parlare di quello che sappiamo fare meglio, e non di certo la politica. Voglio parlare...
Se magari dopo, se già abbiamo tempo, facciamo un attimo una chiusa su... Ho sbagliato, ho aperto il calendario, non so perché.
Allora, torniamo a parlare, visto che ieri si sono tenuti il famoso Met Gala.
Allora, anzitutto il tema della serata è The Gardens of Time, i giardini del tempo.
Sleeping Beauty.
La moda che si risveglia.
Roar.
Molto primaverile.
Sì, poi portavano tutti i fiori, e citando la scena del Diavolo Veste Prada, quando dice Miranda Priestly, Flore, dobbiamo presentare qualcosa per il nuovo numero di marzo. Pensavo qualcosa di floreale. Floreale, primavera, avanguardia pura. Cioè, proprio, però diciamo un po' il tema era questo. Quindi Anna si è un po' smentita, perché ricordiamolo, Diavolo Veste Prada, uno di quei film che è ispirato alla vita di redazione della temibile direttrice di Vogue America, Anna Wintour, che ogni anno invita a questa raccolta fondi, perché effettivamente il Met Gala è una raccolta fondi per il
museo
Metropolitan, il Costume Institute del Metropolitan Museum.
Esatto.
Quindi è una raccolta fondi, un vero e proprio crowdfunding, dove vengono invitati, vabbè, a prezzi diciamo proibitivi,
inabbordabili per noi poveri esseri umani.
Vabbè, ma noi siamo anche sfigati, perché ogni persona che partecipa al Met Gala è direttamente invitata dalla direttrice Anna Wintour. Quindi di certo Anna, noi manco, cioè manco sa della nostra esistenza.
Direi di no.
Quindi un po' si invitano per dare maggior risalto, anche per spiegare ai nostri ascoltatori che ancora non hanno capito cosa fosse il Met Gala, ma adesso col fatto che di Instagram, dei social, è un qualcosa che è diventato più parte della quotidianità, del, diciamo,
più
del
glamour,
trend, del,
sì,
del trend,
ecco,
dei trend topic dei vari social media. E quindi invita Anna Wintour tutti un po' di personaggi, un po' di fashion icon, di it girl, di attori sulla cresta dell'onda, premi Oscar, atleti di grande spessore, a questa, diciamo, cena elegante dove non si possono tenere cellulari. Quindi la cena
bellissimo,
è cena blindatissima, possono essere fatte le foto solo all'interno dei bagni, quindi non si può vedere né cosa si mangia, tutta una serie di, diciamo, regole strettissime. E da quello che diceva, anche perché ho visto anche l'intervista di Borghi, che anche Borghi è stato invitato al Met Gala qualche anno fa perché era amico del genero di Anna Wintour, nonché figlio della scomparsa Franca Sozzani, il figlio che poi ha sposato la figlia di Anna Wintour, perché le direttrici di Vogue Italia e Vogue America hanno molto amiche, e i loro figli, poi il figlio della Sozzani ha sposato la figlia di Anna Wintour.
Quindi
Borghi, che era amico del figlio di Franca Sozzani, era stato invitato, quindi ha dato un piccolo alert che proprio alla cima di questa scala c'è l'imperatrice della moda, che accoglie e che saluta ogni ospite, quindi proprio quasi una cena di stato nel mondo della moda.
Che meraviglia.
E dove sono proibiti i cellulari, quindi non possono essere fatte foto né nel serata, nel pre-serata, né nel post-serata. Quindi tutto quello che succede lì dentro
Resta là dentro. Bellissimo.
Allora, quindi andiamo alle star attese di questo Met Gala.
Allora, devo dire che in realtà come tematica, cioè il tema molto affascinante, Gardens,
sì,
of Time, Sleeping Beauty, Reawakening of Fashion, molto interessante, però devo dire, secondo me tutto questo grande risveglio della moda, io non l'ho visto.
Beh, molto,
nel senso che
molto
solo
vintage.
Solo alcuni outfit secondo me sono stati degni di nota, tra cui sicuramente ne parlavamo prima a microfono spento, prima di iniziare la puntata, i due outfit
di
indossati
Zendaya.
Da Zendaya, esatto, sia quello blu-verde molto particolare con un gusto un po' retro, un po' anni 20, anni 30.
Sì, anche il trucco ricorda un po' queste attrici un po' Greta Garbo,
esatto,
come trucco, e di John Galliano e gioielli di Bulgari, vabbè, diciamo bigiotteria di quarto livello.
Esatto.
E poi un secondo outfit
Sempre
di John Galliano, però era un Zendaya in Givenchy vintage by John Galliano e gioielli bulgari, quindi con questo mazzo di fiori in testa.
Meraviglioso, guarda, l'ho trovata un'idea molto geniale in realtà, cioè un modo per fare un cappello.
Beh, perché questa ragazza si presta molto come manichino della moda, perché
sì,
addosso a lei qualsiasi capo, anche il piastruso, acquisisce un qualcosa di glamour. Dua, che secondo me è un po' troppo
non aveva capito il tema.
No, Dua, io ti amo perché le tue canzoni spaccano, però diciamo a livello sembri sempre una truzza che va al sabato pomeriggio in discoteca, è un po' la mia idea,
nonostante
sì, cioè,
Marc
sembra
Jacobs e Gioielli Tiffany, insomma, a me
a me sembra uscita dal Moulin Rouge, a me sembra
sì,
Nicole Kidman quando faceva il Moulin Rouge come, diciamo,
sì,
idea.
Sì.
Poi vabbè, abbiamo l'esageratissima Cardi B con questo abito che praticamente era grosso quanto una piazza.
Ah, in realtà la realizzazione è molto bella con tutta questa
tulle
e plissé, poi tra l'altro, che si sovrapponevano. Però ancora una volta non ci azzeccava secondo me col tema.
Vabbè, poi vabbè, la nostra immancabile Kardashian, Kim Kardashian con questo corpetto che praticamente stile
non mi ha convinta.
Nido di Vespa. Poi abbiamo, praticamente sembra uscita da un film dei Teletubbies, la nostra Nicki Minaj con questo vestito a fiori. Poi, vabbè, lei sempre iconica, anche
sul classico, diciamo,
Black
secondo me
White.
Non c'è entrato moltissimo, però comunque meglio di quelle che abbiamo visto
secondo
prima.
Me è un Valentino. No,
Balenciaga,
però ci sono andato vicino perché un po' la linea era quella.
Vabbè. Molto bella, molto bello l'abito di
Uma Thurman.
Mi è piaciuta moltissimo la spallina con questi richiami floreali e la il tessuto che è un po' cangiante.
Esatto, che è un tessuto molto bello, mi piace, con questo azzurro.
Ancora una volta, secondo me, non
Kendall Jenner, credo che sia, esatto, una delle Kardashian, sì, sempre in Givenchy vintage, che non mi piace. Poi l'immancabile dea della moda, la nostra Naomi Campbell,
che fa sempre la sua porca figura,
cioè, signori, questa c'ha quasi 60 anni, ricordo, cioè, nel senso, cioè,
dove ce li ha 60
vabbè,
anni?
Rossella, lei come mio dormirà in un frigorifero a meno 30 per essere in quel modo, più tutto, diciamo, i ritocchini che si farà, quello ci avrà una squadra solo, cioè, dentro la valigia c'ha anche ci avrà anche i chirurghi che la seguono. Poi abbiamo Lily James in Erdem, che
non mi impressiona.
Vabbè, abbiamo la madre, la matriarca della famiglia Kardashian, Kris Jenner in un Oscar della Renta. Poi chi abbiamo qui
è la cosa,
Elle Fanning in Belmain. Il vestito è molto bello, lei mi piace, è un po' troppo lucida, secondo me sarà l'effetto, la crema
bagnato,
oddio, questa sembra uscita con la carta regalo Serena, sì, Williams, che sembra la carta regalo dei regali di Natale. Poi vabbè, l'imperatrice della moda, sua maestà Anna Wintour in Love, che dovrebbe essere, vedi,
sì,
sono stato,
sì,
bravo,
sì,
ho fatto i compiti a casa. La pop star Ariana Grande con un Love, che diciamo erano degli stilisti più di tendenza utilizzati all'interno del red,
sì,
carpet,
sì, 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 sì.
Ashley Graham. Poi abbiamo Gigi Hadid,
carina,
molto bello, beh, stiamo parlando di una delle super model, delle super top model. E poi a me è molto piaciuto, anche se non si trova, anche il vestito, quello di Lana Del Rey, che è divino. Vabbè, Jennifer Lopez, che ha l'età di mia madre, ha 55 anni, però sembra una ragazza di 30.
Però ribadisco, cioè, nel senso, secondo me, ecco, come outfit
orribile, che okay, era un'altra, Emila Ratajkowski,
Ratajkowski,
vabbè, quella Ratatouille, facciamo prima, vabbè, vedi, lei
classica,
invece classica, Penelope Cruz in uno Chanel, che è sempre,
fa sempre la sua porta,
eccola la De, ecco, una Lana Del Rey, Alexander McQueen,
molto e secondo me lei ha azzeccato il tema,
ha azzeccato il tema, perché è una Sleeping Beauty, è un po' Aurora,
le
un po' malefica,
oscene.
Non che è una Clipper, vabbè, lei voleva star comoda, dice, già la serata è lunga, io voglio star comoda, se magna e voglio star comoda, perché Lana è una di noi, perché mi ha raccontato il mio amico Rosario, che è stato a vederla l'estate scorsa, ha fatto, lei è un po' matta, Lana Del Rey, ha fatto questo concerto così, no, dice, vabbè, facciamo un concerto in Italia tipo tutto sold out, è arrivata sul palco che mangiava un panino proprio, cioè Lana è una di noi proprio, che mangiava il panino con qual è il salume tipico toscano, Lampredotto, un panino con Lampredotto.
Ah, quindi canti proprio leggera, proprio.
Sì, lei è arrivata con questa baguette di
Lampredotto.
Si è arrivata con questa baguette di
Lampredotto.
Si è arrivata con questa baguette di Lampredotto, cioè proprio Lana, una di noi, quindi comprendo lo stato d'animo di Lana Del Rey, che è andata a dire, cioè, che mi devo mettere a fare i tacchi alti, cioè devo stare una serata dove sono tutti vestiti, ma che me ne frega, mi metto un paio di ciabatte, tanto so figa uguale, cioè Lana è una di noi. Vabbè, poi abbiamo l'intramontabile.
Molto carino, e secondo me anche lei ha centrato il tema, perché
sì,
è veramente molto particolare,
sì,
come abito.
Beh, sembra un po' la matrigna di Cenerentola. Stiamo parlando di Sarah Jessica Parker, con questo abito, che con questo cappello un po' che ricorda un po' il Royal Ascot, con questi cappelli un po' stravaganti,
sì, 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 sì,
che ricordano un po' diciamo la manifestazione di cavalli, dove gareggiano anche le scuderie reali, quindi dove tutti diciamo la nobiltà inglese, per far capire il contesto, hanno queste donne. Saranno delle, sarà la sua linea, perché lei ha anche una linea di scarpe, perché vabbè, lei è l'intramontabile Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw con le Manolo Blahnik, però da un po' di tempo ha fatto una propria linea di scarpe. Vabbè, diciamo che i completi, chi più, chi meno,
molto meno, veramente, cioè
bocciatissima, non tanto lì. E poi, orgoglio di casa nostra, l'immancabile super bono Damiano De Maneskin, che da poco si è fidanzato con Dove Cameron, che Dove Cameron è una, diciamo, ex Anna Montana, quindi diciamo lo stile un po' sulla Disney, e anche questo baffo un po'...
No, col baffo no.
Sulla sua fidanzata, ecco, la Dove Cameron, con un abito che ha un po' centrato il tema, perché è un po'
sì,
princess,
sì, no,
un po' princess, anche lei vestita in diesel, e poi no, la pelle no, mamma. Questa penso sarà la prima e l'ultima volta.
Taika Waititi
è Rita Ora.
Anche Marnie è uscito molto, nel senso molto usato.
Eva Chen, poi vabbè, lui molto classico, Hamilton con Burberry, lui praticamente sembra Ash in Alexander McQueen. E poi la star della serata, Josh O'Connell in Low, che torna, e un'altra star di Challengers, che è l'ultimo film con Zendaya sul tennis, che è di un regista italiano adesso, di Guadagnino, se non ricordo male.
Sì, sì, come
Challengers di Guadagnino.
Molto carino invece, anche se magari lei non la conosco, Carly Close. Swarovski Couture,
molto bello, cioè ha centrato il tema, perché
allora,
sembra
è un
rosa.
Abito opera d'arte, perché credo che siano tutti Swarovskini, quindi,
ci doveva essere anche il vestito fatto con la sabbia, se scorri.
Sì, quello mi è piaciuto, quello è piaciuto,
perché poverina questa modella praticamente veniva sollevata da questi, perché il corpetto era fatto di sabbia. Non mi chiedere come era stato fatto, perché io a livello strutturale non so dirtelo, però mi pare strano che su Vogue Shakira con questo vestito
non ha centrato, però comunque fa sempre la sua porca figura.
Vabbè, cavolo, c'ha quasi 60 anni Shakira,
pure lei?
Sì, c'è una 50 abbondanti, cioè quindi è bella avanti. Lei mi è piaciuta, perché sembra la strega, sembra malefica con questo stile un po' Gwendoline Christie con Maison Margiela, sempre John Gagliano, quindi al rilancio della Maison Margiela da parte di John Gagliano, ex direttore creativo di Dior, comunque che ha preso in mano Maison Margiela, era tra Lowe e Maison Margiela, erano tra gli stilisti più utilizzati. Lui è uno stilista contemporaneo, il
Steve Smith.
Sì, è uno stilista contemporaneo, nuovo designer. Poi vabbè, il solito smoking, la donna sposata, vedi un altro
Tom Brown.
Sì, questo lilla classico, niente di che. Poi abbiamo il premio Oscar Brie Larson in Prada. Poi abbiamo un intramontabile.
Allora, mi era piaciuto invece il coprispalla di Demi Moore, con tutte queste, sembravano piume di pavone.
Esatto, molto molto bello. Però aspetta, non ho visto l'atelier chi fosse. Iris Reid, no, io penso fosse tipo Dolce & Gabbana, perché era stata da poco una sfilata di Dolce & Gabbana. Amanda Seyfried in Prada, quindi altra immancabile.
Non mi ha convinto.
Io voglio vedere chi è l'autore del vestito di sabbia, adesso lo cerco.
Adesso,
mentre tu scorri, voglio vedere vestito, tanto sarà penso tra i trend topic del Met, non mi veniva
sicuro, anche perché
vestito.
Ah beh, vogliamo parlare del tuo amico Chris?
Che gli vuoi dire, cioè, io fortunata la moglie, io lo dico sempre, ma o il primo o il secondo Hemsworth. Allora, eccolo, infatti è la prima notizia, il Met Gala vi è trovato, eccolo qua un vestito,
eccola,
fatto di sabbia. Come è stato realizzato, voglio capirlo pure io, è Tila in Balmain, è un vestito di Balmain, e voglio capire un attimo se riesco a trovare...
Questo secondo me è fatto molto bene, cioè nel senso ha centrato il tema, penso molto scomodo, non so dopo quando una...
Creazione, è un abito scultura di sabbia, creato appositamente per lei, il vestito simboleggia lo scorrere del tempo, perché come accessorio ha una clessidra, e difatti ha sfilato sul red carpet tenendo in mano una clessidra che in realtà è una pochette.
Carinissima.
Bella idea, bella idea, e... particolare, poi molto molto bello, che però diciamo non penso che sia facile da mettere. Che dire, è stato un Met Gala un po' sottotono, secondo
Devo
me nulla di estremamente wow,
cioè,
a parte il vestito di sabbia, nulla di wow, perché fare Anna, purtroppo mi sei caduta nel tuo stesso cliché, mi hai fatto primavera, risveglio e tutti si sono vestiti con i fiori, quindi sei stata un po' condannata dal tuo stesso cliché del avanguardia pura, qui non ci siamo arrivati, quindi torniamo ad ascoltarci una bella canzone. Io direi che, perché questa canzone è vetusta e vecchia, ma fa sempre la sua porca figura, un po' come il vino, più invecchia più è buona la canzone. Sto parlando di una delle canzoni della girl band per eccellenza, le Spice Girls.
Una delle cinque ha fatto 50 anni.
Victoria Beckham. Sì, hanno fatto questa riunione, c'è il noto video di Beckham, il video selfie, dove lui gira la fotocamera frontale, ci sono le Spice riunite che cantano proprio questa. Stop!
Just walk in, I make you smile.
you very much. Allora,
grazie.
Thank you very much. Allora, Rossella, ci abbiamo tempo per un'ultima rubrica, secondo
me.
Ci abbiamo tempo, perché è tempo di primavera, è tempo Schwendi, Schwendi, queste sono notizie strambe e curiose. Schwendi, Schwendi. Eccolo, no, eccolo, eccoci. Allora, care ragazze, parliamo tanto di politica,
ma
no?
Quanto è lunga questa rubrica.
Ma sono stato bravo, sono stato bravo. Perché allora è tempo di primi appuntamenti, è tempo di questa primavera farlocca, quindi, visto che siamo in tema di europee, quindi sperando che voi possiate uscire con persone intelligenti che non vi parlino solo della loro routine in palestra
o
del calcio o della loro squadra del cuore o del, non lo so, della serata con le amiche, voglio proporvi un articolo che parla proprio di questo, dei 10 tipi di ragazze, sperando che abbiano questa, diciamo, loquacità da evitare se parlano di politica ad un appuntamento.
Oh.
Se c'è una cosa che può trasformare un romantico appuntamento in un disastro inaspettato è sicuramente un discorso sulla politica, perché è sempre un tema abbastanza spinoso. Mentre alcuni possono navigare abilmente tra le acque turbolente delle opinioni politiche senza affogare nella discussione, altri rischiano di trasformare la serata in un film di guerra politica. Quindi, se state cercando l'amore o volete evitare di finire un dibattito accalorato invece che una serata romantica, quindi niente limone e dovete pure pagare il conto, ecco una lista dei 10 tipi di ragazzi da evitare ad un appuntamento se si mettono a parlare di politica. Allora, cara Rossella, inizia pure te.
Il fanatico politico, questo ragazzo è convinto che la sua visione politica sia la verità assoluta e non ha problemi a imporla agli altri. Attenzione, potrebbe trasformare il vostro appuntamento in un comizio politico personale.
Quindi un po' il populista, il ragazzo populista che ti vota Lega.
Più che altro quelli che vogliono imporre per forza di cose la loro idea agli altri.
Ma cioè, mi ricorda qualcuno che c'ha il governo.
Sì, non avevo dubbi.
Mi ricorda qualcuno.
E invece questo
è il cospirazionista, quello delle scie chimiche. Ogni argomento politico ha un complotto segreto per lui. Se iniziano a parlarti di UFO che influenzano le elezioni, meglio mettere fine alla serata prima che si scateni la tempesta.
Quelli che e se ti parlano di vaccini, idem.
Ma no, proprio mi alzo e me ne vado, cioè neanche gli faccio finire la frase. Cioè, posso dire una cosa che non c'entra, ma c'entra. Io sono dell'idea che le professionalità e determinati argomenti bisogna lasciarli alle persone che hanno studiato e hanno contezza dell'argomento che affrontano, perché se te l'ha detto tuo cugino o Google, cioè parlare anche di tutte queste polemiche che ci sono state con i vaccini non sono, secondo me, rispettose dell'intelligenza umana, non dico delle persone, cioè stiamo andando veramente incontro alla deficienza umana. Quindi io sono dell'idea che bisogna rispettare chi ha sputato sangue e lacrime sui libri per salvare le vite, piuttosto che dire la propria su argomenti dove non hanno la benché minima conoscenza,
se non quella di Wikipedia.
Che amore, pure io su Wikipedia potrei essere il nuovo premio Nobel.
Appunto, cioè, per questo.
Si credono dopo aver letto Wikipedia il nuovo premio Nobel. Poi abbiamo Rossella.
Il muro di testo politico. Questo ragazzo pensa che un appuntamento sia il momento giusto per recitare un discorso politico di 3 ore. Scappa mentre puoi, appena puoi, altrimenti potresti finire per addormentarti sul tuo piatto. Questi sono pericolosi, quelli che iniziano a fare i loro monologhi e non... non si fermano più.
Poi abbiamo
per la tangente.
Oh, sai quanti? Il non interessato. Non ha idea di che cosa sta succedendo nel mondo politico, non ha alcun interesse a saperlo. Non c'è niente di sbagliato nel non essere politicamente attivi, ma se non ha nulla da dire su nulla, potrebbe essere un segnale di scarsa comunicazione.
Ma anche, cioè, anche di scarso spessore, dai, perché effettivamente poi dopo di che ci parli se non ha opinioni in merito a niente. O è un conformista che a seconda di chi c'ha accanto,
un tifoso della politica.
Sì,
poi abbiamo l'X addicted o il Twitter addicted, che è quel ragazzo che non discute di politica ma vive per i tweet dei politici. Attenzione, potrebbe passare più tempo a guardare il telefono che a guardarti negli occhi.
Anche questo è verissimo.
O delle tette.
Questo è verissimo.
Rossella, poi
questa è una serata veramente da boicottare. Quando uscite con il profeta del disastro, per lui il mondo sta sempre per finire e ogni politica è solo un passo verso l'apocalisse. Se non vuoi sentire previsioni apocalittiche per tutta la serata, meglio evitare questo tipo. Anche perché già la situazione non è bellissima, ma se poi devo pensare che non ci sono soluzioni e che si sta andando inevitabilmente verso la fine del mondo.
No, vi prego, il calendario Maya, la fine del calendario Maya del 2012, ci avete anche fracassato veramente i testicoli delle generazioni future.
Poi per dire, te l'avevo detto. Io ve l'avevo detto.
Vabbè, stiamo a vedere. Poi abbiamo il polemista inflessibile, per lui non esistono punti di vista diversi, solo il suo è valido. Mi ricordano anche molte frange dell'opposizione.
Sì, sì.
Se non vuoi finire in una lotta all'ultimo sangue su ogni questione politica, è meglio tenere la conversazione leggera. Sì, quelli che ti fanno... quelli che discutono solo di problemi e non ti tirano fuori le soluzioni.
Esatto.
Che tirano fuori solo i problemi. Cioè, questo, perché quest'altro, perché non si fa... Ma scusami, no, ma... parlare anche di come risolvere il problema del cittadino che ha, no? Come fanno anche opposizione, perché noi parliamo sempre male anche del governo.
Noi siamo bipartisan, parliamo male di tutte e due.
No,
sia
perché
dell'opposizione che del governo.
I cialtroni secondo me sono bipartisan.
Infatti.
La cialtroneria è bipartisan, non è che c'è cialtroneria a destra e a sinistra. Quindi quelli che...
Chiaramente ultimamente con questo governo è più facile, diciamo, ti viene facile sparare. No, sparare no. Sappiamo,
sì, dopo
che si può,
non si può.
No,
quelli sono stati spari commemorativi, non,
esatto,
non rossellano.
Esatto.
Povero stellino di casa. Poi abbiamo il messo dell'apocalisse che vede complotti ovunque, come abbiamo detto anche prima, e ha una teoria del complotto per ogni occasione. Se vuoi evitare un appuntamento all'insegno della paranoia, meglio dire addio a questo tipo.
Questo è preoccupante.
Poi abbiamo Rose,
il politico in erba. Questo ragazzo ha appena scoperto la politica ed è pronto a discutere su tutto. Potrebbe essere un'esperienza educativa, ma se non vuoi sentire un discorso su Marx durante la cena, potrebbe essere meglio evitare.
Vabbè, se mi offre poi una vodka va bene, cioè posso affrontare anche un discorso sul capitale di Marx, posso anche
dipende
affrontarlo.
Dipende sempre da come uno affronta la questione, perché nel senso, se tu sei una persona interessante, mi dai degli spunti di riflessione o comunque intavoli un dibattito,
esatto,
un confronto, non un monologo, e non cerchi di portarmi sulla tua posizione, allora va bene, perché comunque ne esco dalla serata comunque più arricchita.
Poi abbiamo il distruttore di muri, quello che vuole davvero parlarti di politica, ma non è interessato a costruire ponti, solo a demolire muri, un po' i rottamatori, ma i rottamatori,
esatto,
non hanno fatto mai una bella fine.
Esatto.
Se vuoi evitare una serata di divisioni e risentimenti, meglio dirgli addio, prima che iniziano a rompere tutto, anche qualcos'altro. Che dire, follettini e follettine, come direbbe qualche youtuber famosa. Io direi di mettere un po' di buona musica e poi torniamo per i saluti, perché siamo quasi in direttura d'arrivo. Io metterei l'ultimo di Mace, Chiello e Coez con Ruggine. Ci sentiamo tra poco. Questo sicuramente sarà un pezzo estivo, già lo sento, un pezzo molto fresco che ci accompagnerà per questa stagione estiva che fatica un po' ad arrivare, ma speriamo, perché come si dice sempre, le gioie sono sempre le ultime a morire, più o meno.
Diciamo così.
Diciamo.
Arrivati a questo punto non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo
martedì. Al prossimo
chissà se ci sarà Silvia oppure no.
Però no, io posso fare un augurio particolare.
Dai.
Faccio un augurio speciale alla mia nipotina acquisita Iris, che oggi fa un anno, quindi tanti auguri a Iris, alla bimba più bella del di questo giorno. Posso, dai, non voglio essere riparto, la più bella bimba che oggi fa il suo primo compleanno, ha speso la sua prima candelina, quindi tanti auguri da me, dallo zio Marco, e ci sentiamo la prossima settimana sempre su Civic 97 radiofonica.com, 7:30 giù di lì, dipende dal traffico delle 45, non dipende da noi ragazzi, quindi noi ci sentiamo la prossima settimana. 1, 2, 3, ciao,
ciao.